Fondazione Radio Magica Onlus presenta Mai Mamu, verso il magnifico museo dei bambini e dei ragazzi. Il santuario della Madonna di Loreto, tra sacro e profano. Testo a cura delle classi 4 e 5 A della scuola primaria 20 settembre di Spoleto. Legge Carolina Laperchia. A Spoleto ci sono molti posti da visitare. Noi vorremmo parlarvi del santuario della Madonna di Loreto, un importante luogo di culto cattolico di Spoleto situato fuori dalle antiche mura della città, nei pressi della Porta di San Matteo, detta anche Porta di Loreto. Per farvi conoscere la storia di questa chiesa, dobbiamo partire dalla cappellina che si trova all'interno del santuario. Dovete sapere che nel 1537 uno spoletino di nome Jacopo Spinelli, molto devoto alla Madonna, per adempiere ad un voto fece costruire una modesta cappella a somiglianza della Santa Casa di Nazareth, trasportata per mare a Loreto nel 1294, al tempo delle crociate. Lo Spinelli volle realizzare un affresco e incaricò probabilmente un pittore di nome Jacopo Santoro, detto Jacopo Siculo. Questi realizzò un dipinto con rappresentati la Madonna con il bambino seduta sopra la casa di Nazareth dove Maria aveva ricevuto l'Annunciazione. Ai lati della casa sono raffigurati anche San Sebastiano e Antonio Abate. Ma volete sapere com'è andata? Il pittore iniziò l'opera, ma non la portò a termine perché qualcuno lo chiamò. Quando tornò, vide l'affresco concluso, ma nessuno era potuto entrare perché il proprietario della cappellina non aveva dato le chiavi ad alcuno. Quindi si crede che l'opera sia stata completata da una mano divina. La leggenda narra che l'immagine della Madonna venne ben presto venerata dal popolo per diversi eventi prodigiosi. Il 21 aprile 1571 accadde un miracolo. La gente andò a pregare sotto il dipinto affinché un forte terremoto e un lungo sciame sismico avessero fine. Ad un certo punto, la Madonna aprì gli occhi e diresse lo sguardo verso la folla meravigliata. Da quel momento, il sisma cessò. Successivamente ci furono altri eventi miracolosi. Un uomo che non riusciva a camminare si rivolse alla Madonna per chiedere la grazia. All'inizio non successe nulla, ma poi l'uomo sentì la voce di Maria che le diceva: «Alzati!» A quel punto l'uomo si alzò e cominciò a camminare. Alcuni ciechi recuperarono la vista, i sordi l'udito e i muti la parola. Testimone oculare dell'evento miracoloso del 21 aprile 1571 fu il vescovo Fulvio Orsini. Così, grazie al suo interessamento e alla volontà della comunità, il 4 ottobre del 1572 iniziò la costruzione della chiesa affinché custodisse più degnamente l'immagine miracolosa. Il disegno venne affidato ad Annibale Lippi, architetto fiorentino, il quale progettò un maestoso edificio che avrebbe inglobato la cappella dello Spinelli. All'esterno la forma è quadrata, mentre la pianta interna è a forma di croce greca. La costruzione procede lentamente. Il portale che si affaccia sulla piazza è stato completato nel 1662, grazie al contributo della famiglia Pianciani. Lo stemma si può ammirare sopra il portone. Nel 1860 la chiesa venne abbandonata e divenne una caserma, per questo gli arredi e le architetture interne vennero danneggiate. Negli anni successivi ne ebbero cura i frati Cappuccini, ma restò chiusa fino alla fine degli anni 70 per poi essere restaurata dall'Associazione Amici di Spoleto nel 1979. Solo nel 2007 tornò ad essere proprietà dell'arcidiocesi. Nel novembre del 2011 l'arcivescovo di Spoleto Norcia, ovvero Renato Boccardo, ha dato alla chiesa il titolo di santuario diocesano. Tra il XVII e il XVIII secolo, dalla Porta di Loreto fino alla chiesa della Madonna di Loreto fu costruito un portico, un lungo camminamento riparato dalle intemperie per rendere più agevole il cammino dei fedeli che accorrevano a venerare la sacra immagine. Lì si riposavano con i loro animali e si rifocillavano. Ma vi chiederete, chi erano e che cosa facevano i pellegrini? Facevano lunghi viaggi fino a un santuario per devozione o per chiedere un miracolo, una grazia. Indossavano una divisa speciale con larghi cappelli, bastoni, distintivi e altri simboli di riconoscimento. Talvolta i pellegrini giunti a destinazione ricorrevano al tatuaggio. In questo modo, anche se derubati da banditi, si poteva dimostrare il proprio status di pellegrino. Le notizie sull'epoca di costruzione del portico sono scarse e frammentarie. I primi archi e le prime tettoie sorsero già nel 1571, ma pare che il lungo portico fu fatto per gradi dagli ultimi anni del 1600 fino addirittura ai primissimi del 1800. A causa di manomissioni durante la guerra, di torsioni sismiche e della mancanza di manutenzione, il portico rimase per lunghi periodi in pessime condizioni. Fu restaurato nel 1971 ad opera dell'Associazione Amici di Spoleto ed ancora negli anni 90 con fondi pubblici. Il portico è lungo circa 300 metri e composto da 81 arcate e 82 pilastri. La costruzione delle prime arcate fu sovvenzionata da facoltose famiglie spoletine come i Marcucci, i Collicola, i Leti, i Dardani. Tra arco e arco sono ben visibili i loro stemmi. Le ultime arcate, invece, a posto dello stemma, recano la scritta Pis Elemosinis, segno che il sostegno economico fu frutto di collette. La parte finale del portico, quella vicino alla chiesa della Madonna di Loreto, fu demolita per costruire il nuovo ospedale. In molti casi, con la fondazione di un santuario, coincideva l'istituzione di una fiera. Ebbene, a Spoleto c'era una fiera che si svolgeva lungo la via che conduceva al santuario della Madonna di Loreto. L'istituzione della fiera fu voluta dai cittadini di Spoleto in occasione di una festa che celebrava il miracolo avvenuto il 21 aprile 1571 e fu istituita nel 1598 su concessione di Papa Clemente VII, che la fissò appunto il 21 aprile con una durata di 8 giorni. Nel 1664 venne spostata al 13 giugno, festa di Sant'Antonio da Padova, e infine, in epoca non definita, fu spostata all'8 e 9 settembre, festa della Natività della Vergine Maria. Qualcuno la chiama Fiera di Loreto, nome assunto dal fatto che si svolgeva nell'area della Chiesa della Madonna di Loreto. Qualcuno Fiera dell'8 settembre, altri Fiera delle Cipolle, in quanto rappresenta l'incontro di tanti contadini che le producono e poi le vendono. Nel secolo scorso la fiera è stata spostata dall'area del portico di Loreto e del piazzale dove oggi sorge la Palazzina Micheli, a via Mameli, il popolare borgaccio, via interna delle mura e la zona antistante lo stadio comunale. Dal 2012 è stata spostata nuovamente dal centro storico della città alla zona più periferica, ma più comoda, di Viale Trento e Trieste. Quest'anno hanno aderito ben 213 ambulanti che si sono sistemati tra Piazza Garibaldi, Viale Trento e Trieste, Via Brigata Garibaldi, Via Fratelli Cervi, Via 20 Settembre, Via Flaminia e Via Nursina. Pensate, in Umbria, verso la fine del Cinquecento, c'erano ben 28 fiere. Queste fiere erano molto importanti perché favorivano l'economia della città ed assicuravano un flusso di scambi commerciali. In queste fiere c'erano tantissimi mercanti perché il comune non faceva pagare le tasse che normalmente erano obbligatorie per trasportare le merci in città. Ogni fiera durava mediamente alcune settimane. Per l'intera durata della fiera, la pubblica sicurezza e l'esercizio della giustizia erano assicurati dai sovrintendenti fieristici. Sembra che una volta molti venditori arrivavano con muli e cavalli che trainavano carretti pieni di prodotti. C'erano molti contadini che vendevano bestiame. Oggi si vende un po' di tutto. Animaletti domestici, casalinghi, dolciumi e moltissime cipolle di Cannara. Ci sono mercanti che arrivano dal nord e dal sud dell'Italia e tanti stranieri. Anche oggi, come nel passato, la fiera è un momento di incontro, di dialogo, di amicizia. È un luogo dove poter incontrare amici, comprare prodotti particolari che solo alla fiera puoi trovare, sgranocchiando pistacchi e croccanti.